Bene.
Grazie, è con una certa aspettativa che cominciamo questo ciclo di letture teatrali e dialoghi, più in là, Leopardi, Pascoli e Montale nella città contemporanea. Questo ciclo di serate, di tardi pomeriggi, ha il patrocinio della provincia di Milano e abbiamo qui con noi l'assessore Maerna, che è anche vicepresidente dell'ente, per un saluto introduttivo che accompagna questo nostro lavoro per riportare questa parola poetica tra noi nel vivo dei problemi attuali e in una concezione dell'uomo. Grazie Assessore del suo apporto e un saluto che aspettiamo.
Grazie Fornasieri, buonasera a tutti, buonasera da parte della provincia di Milano, grazie del Presidente Onorevole Podestà, dell'Assessorato alla Cultura con l'onore di presiedere. Un saluto, un appoggio, un sostegno, oltre ad averlo patrocinato, anche le sale in cui siamo. Perché tutto questo? Perché oggi inizia un ciclo di conferenze dedicate, le letture dedicate ai tre grandi della letteratura italiana. E vedete, questa vostra iniziativa rientra un po' nel filone della politica culturale che la provincia di Milano con non poca fatica ha cercato modestamente di portare avanti, cioè quello di riportare alla conoscenza, alla fruizione, alla valorizzazione, soprattutto verso le giovani generazioni, dei grandi classici italiani, con la I maiuscola. E perché vedete, io ritengo che soprattutto le giovani generazioni noi dobbiamo offrire un'alternativa culturale a quello che tutti i giorni si vedono nelle televisioni o si ritrovano nelle piazze. E allora, certo, è un discorso che deve partire da molto più su della provincia di Milano, un discorso culturale profondo, ma cominciamo anche noi modestamente a farlo. Allora un sostegno a queste iniziative fondamentali della cultura con la C maiuscola, che è quella cultura che offre qualità, che offre conoscenza, che offre fruibilità, la cultura che non viene utilizzata a fini politici, ma viene utilizzata per accrescere la persona umana. Ecco, noi siamo su questo filone. Poi la bellezza, il concetto della bellezza che è stato richiamato anche, molti di voi lo ricorderanno, da Papa Benedetto XVI l'anno scorso, parlando agli uomini di cultura e valorizzando il valore. Io mi sono preso, me lo sono scritto perché non oso ripetere così a memoria, magari sbaglio. Vedete, Benedetto XVI ha detto: l'esperienza del bello autentico, non effimero né superficiale, non è qualcosa di accessorio o di secondario nella ricerca del senso e della felicità, perché tale esperienza non allontana dalla realtà, ma al contrario porta ad un confronto serrato con il vissuto quotidiano, per liberarlo dall'oscurità e trasfigurarlo, per renderlo luminoso. Con questo augurio che noi ci sentiamo modestamente di portare avanti, io vi auguro delle grandi serate e continueremo con questo ciclo assieme anche nei prossimi mesi. Grazie, buona serata a tutti.
Tra un istante ha inizio.
Buonasera a tutti. A me il compito di introdurre i relatori di stasera e innanzitutto i due attori, Massimo Popolizzo, che con la collaborazione di Andrea Carabelli presenterà un percorso di testi poetici, evidentemente, di pensieri e riflessioni del grande Leopardi. L'intenzione nostra e la parola che voglio introdurre, con cui introdurre, è proprio di chiarire che questo percorso, questo cammino del cuore di un uomo che si riflette nella sua poesia, nelle sue parole e che passa attraverso un rapporto con la realtà così commovente che ne sente tutte le pieghe, la realtà che appare come segno, per cui i testi che ascolteremo del canto notturno, la realtà che appare nella sua evocazione più profonda e misteriosa fin dalla sera di festa. E quindi con una serie di pagine di un volume, saranno 5-6 passaggi, come aprendo, sfogliandoli, di testi e poesie, brevi testi in prosa e poesie, per arrivare alla fine a Carabeltà. Carabeltà in cui noi vediamo che il cuore di quest'uomo, di Leopardi, così vicino all'esperienza nostra e così vicino, io vedo, anche ai giovani d'oggi, quando si insegna nelle scuole o si legge in altre sedi, questo cuore che nel fondo desidera di incontrare quel volto, quel tu di cui tutte le cose sono segno, che finalmente si riveli alla sua attesa d'uomo, al suo desiderio di felicità. E quindi in questa prima parte la lettura e nella seconda una conversazione col poeta Davide Rondoni e con la professoressa e la filosofa Luisa Muraro. Grazie.
Buonasera. Sebbene è spento nel mondo il grande e il bello, non è spenta in noi l'inclinazione. Se è tolto l'ottenere, non è tolto, né possibile a togliere, il desiderare. Non è spento nei giovani l'ardore che li porta a procacciarsi una vita, a sdegnare la nullità, la monotonia. L'ardore giovanile è cosa naturalissima, universale, importantissima, una volta entrava grandemente nella considerazione degli uomini di Stato. Questa materia vivissima e di sommo peso ora non entra più nella bilancia dei politici e dei reggitori, ma è considerata appunto come non esistente. Frattanto, ella esiste ed opera senza direzione nessuna, senza provvidenza, senza essere posta a frutto. E laddove anticamente era una materia impiegata e ordinata alle grandi utilità pubbliche, ora questa materia così naturale e inestinguibile, divenuta estranea alla macchina e nociva, circola e serpeggia e divora sordamente come un fuoco elettrico che non si può sopire né impiegare in bene e né impedire che non scoppi in temporali e in tremuoti. La sera del dì di festa. Dolce e chiara è la notte senza vento, e questa sovra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna, e di lontan rivela serena ogni montagna. Oh donna mia, già tace ogni sentiero e pei balconi rara traluce la notturna lampa. Tu dormi, che t'accolse agevol sonno nelle tue chete stanze, e non ti morde cura nessuna, e già non sai né pensi quanta piaga m'apristi in mezzo al petto. Tu dormi, io, questo ciel che sì benigno appare in vista salutar m'affaccio, e l'antica natura onnipossente che mi fece all'affanno. A te la speme nego, mi disse, anche la speme, e d'altro non brilli gli occhi tuoi se non di pianto. Questo dì fu solenne, or da trastulli prendi riposo e forse ti rimembra in sogno quanti oggi, a quanti oggi piacesti, a quanti piacquero a te, non io, non già ch'io speri al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo quanto a viver mi resti, e qui per terra mi getto e grido e fremo. Oh, giorni orrendi in così verde etate. Ahi, per la via Odo non lunge il solitario canto dell'artigian che riede a tarda notte dopo i sollazzi al suo povero ostello, e fieramente mi si stringe il cuore a pensar come tutto al mondo passa e quasi orma non lascia. Ecco, è fuggito il dì festivo, e al festivo il giorno volgar succede e se ne porta il tempo ogni umano accidente. Or dov'è il suono di quei popoli antichi? Or dov'è il grido dei nostri avi famosi e il grande impero di quella Roma e l'armi e il fragorio che n'andò per la terra e l'oceano? Tutto è pace e silenzio e tutto posa il mondo e più di lor non si ragiona. Nella mia prima età, quando s'aspetta bramosamente il di festivo, or poscia che gli era spento, io, doloroso, in veglia, premea le piume e dalla tarda notte un canto che s'udia per i sentieri, lontanando morire a poco, già similmente mi stringeva il core. Sopra il ritratto di una bella donna scolpita nel monumento sepolcrale della medesima. Tal fosti, or qui sotterra polve e scheletro sei. Sull'ossa il fango immobilmente collocato in vano, muto mirando dell'età il volo, sta di memoria solo e di dolor custode il simulacro della scorsa beltà. Così riduce il fato, qual sembianza fra noi parve più viva immagine del ciel, misterio eterno dell'esser nostro. Oggi del ciel si immensi pensieri e sensi, inenarrabil fonte, beltà grandeggia, e pare quale splendor vibrato da natura immortal su queste arene di sovrumani fati, di fortunati regni e d'auri mondi, segno e sicura spene dare al mortale stato di man. Per lieve forza, sozzo a vedere, abominoso, abietto divien quel che fu dianzi, quasi angelico aspetto, e dalle menti insieme quel che da lui muoveva, ammirabil concetto, si dilegua. Desideri infiniti e visioni altere crea nel vago pensiere, per natural virtù dotto concento, onde per mar delizioso, arcano, erra lo spirito umano, quasi come a diporto ardito notator per l'oceano. Ma se un discorde accento fere l'orecchio, in nulla torna quel paradiso in un momento. Natura umana, or come, se frale in tutto e vile, se polve d'ombra sei, tant'alto senti. Se in parte anco gentile, come i più degni tuoi moti e pensieri son così di leggeri da si basse cagioni e desti e spenti.
Sebbene anche oggi io mi sento il cuore come uno stecco o uno spino, con tutto ciò sono migliorato in questo, che io giudico risolutamente di poter guarire e che il mio travaglio deriva più dal sentimento dell'infelicità mia particolare che dalla certezza dell'infelicità universale e necessaria. Io credo che nessun uomo al mondo, in nessuna congiuntura, debba mai disperare il ritorno delle illusioni, perché queste non sono opera dell'arte o della ragione, ma della natura. Io non tengo le illusioni per mere vanità, ma per cose, in certo modo, sostanziali, giacché non sono capricci particolari di questo o di quello, ma naturali e ingenite essenzialmente in ciascheduno e compongono tutta la nostra vita.
Il sabato del villaggio, la donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole col suo fascio dell'erba e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde si come suole ornar ella si appresta di manna al dì di festa il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchierella, incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien del suo buon tempo, quando ai dì della festa ella sornava ed ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno e torna all'ombre giù da colli e da tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene, e da quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzuola in frotta, e qua e là saltando fanno un lieto rumore, e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore, e seco pensa al dì del suo riposo. Poi, quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiuol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opera, anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia, di man tristezza e noia recheran l'ore, ed al travaglio usato ciascun in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che percorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi a venir, non ti sia grave.
Ora, la condizione degli scienziati che, contemplando le stelle, sanno il perché delle loro apparenze, ma non si meravigliano né del lampo né del tuono, e contemplando il mare e la terra sanno che cosa racchiuda la terra e che cosa racchiuda il mare e perché le onde si inoltrino e si ritirino e come soffino i venti e come corrano i fiumi e quelle piante crescano e quel monte sia vestito e quell'altro nudo, e conoscono a parte gli affetti e le qualità umane. È una condizione artificiata. Infatti, la natura non si palesa, ma si nasconde, sicché bisogna, con mille astuzie, quasi frodi, e con mille ingegni e macchine, scalzarla e pressarla e tormentarla e cavarle di bocca a marcia forza i suoi segreti. Ma la natura, così violentata e scoperta, non concede più quei diletti che prima offriva spontaneamente, quando il tuono e il vento e il sole e gli astri e gli animali e le piante e le mura dei nostri alberghi, ogni cosa ci appariva o amica o nemica nostra, indifferente nessuna, insensata nessuna. Ciascun oggetto che vedevamo ci pareva che in certo modo, accennando, quasi mostrarsi di volerci favellare.
Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere. Venditore: almanacchi, almanacchi nuovi, lunari nuovi, bisognano, signore, almanacchi. Almanacchi per l'anno nuovo? Sì, signore. Credete che sarà felice quest'anno nuovo? Oh, illustrissimo, sì, certo. Come quest'anno passato? Oh, più di assai. Come quello di là? Più illustrissimo. Ma come qual'altro? Non vi piacerebbe che l'anno nuovo fosse come qualcuno di questi anni ultimi? Oh, signor, no, non mi piacerebbe. Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi? Oh, saranno 20 anni, illustrissimo. A quale di cotesti 20 anni vorreste che somigliasse l'anno 21? Io? Non saprei. Non vi ricordate di nessun anno in particolare che vi paresse felice? No, in verità, illustrissimo. Eppure la vita è una cosa bella, non è vero? Ah, cotesto si sa. Non tornereste voi a vivere cotesti 20 anni e anche tutto il tempo passato, cominciando da che nasceste? Oh, caro signore, piacesse a Dio che si potesse. Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passate, no, cotesto non vorrei. A che altra vita vorreste rifare? La vita che ho fatto io? Quella del principe? O di chi altro? O non credete che io, che il principe, che chiunque altro risponderebbe come voi per l'appunto, e che avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro? Ah, lo credo, cotesto. Neanche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in altro modo. Signor, no, davvero, no, non tornerei. Oh, che vita vorreste voi, dunque? Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senza altri patti. Una vita a caso e non saperne altro avanti, come non si sa dell'anno nuovo. Appunto. Ah, così vorrei anch'io, se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è segno che il caso, fino a tutto quest'anno, ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d'opinione che sia stato di più peso il male che gli è toccato che il bene. Se a patto di riavere la vita di prima, con tutto quel suo bene e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita, che è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma è quella che non si conosce. Non la vita passata, ma la futura. Con l'anno nuovo il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà alla vita felice, non è vero? Speriamo. Dunque mostratemi l'almanacchio più bello che avete. Ecco, illustrissimo, cotesto vale 30 soldi. Ecco 30 soldi. Grazie, illustrissimo, arrivederla. Almanacchi nuovi, lunari nuovi. Il pensiero dominante, versi 1-20. Dolcissimo, possente dominator di mia profondamente, terribile ma caro dono del ciel, consorte ai lugubri miei giorni, pensier che innanzi a me si spesso torni. Di tua natura arcana chi non favella? Il suo poter fra noi chi non sentì, pur sempre che in dir gli effetti suoi le umane lingue il sentir proprio sprona, par novo ad ascoltar ciò che i ragiona. Come solinga è fatta la mente mia d'allora, che tu qui vi prendesti a far dimora. Ratto d'intorno, intorno al par del lampo, gli altri pensieri miei tutti si dileguar. Siccome torre, in solitario campo, tu stai solo, gigante, in mezzo a lei. Ad Aspasia, versi 33-45. Raggio divino al mio pensiero apparve, donna, la crudeltà, Simile effetto fa la bellezza e i musicali accordi, calto mistero d'ignorati elisi paion sovente rilevar. Bagheggia il piagato mortal, quindi la figlia della sua mente, l'amorosa dea, che gran parte d'Olimpo in sé racchiude, tutta al volto, ai costumi e alla favella, pari alla donna che il rapito amante vagheggiare ed amar confuso estima. Or, questa egli non già, ma quella ancora, nei corporali amplessi inchina ed ama.
Così, il desiderio che ha l'uomo di amare è infinito, non per altro se non perché l'uomo si ama di un amore senza limiti e conseguentemente desidera di trovare oggetti che gli piacciono, di trovare il buono, intendendo per buono anche il bello e tutto ciò che affetta gradevolmente qualunque delle nostre facoltà. Desidera dunque di amare, ossia di determinarsi piacevolmente verso gli oggetti, e lo desidera senza confini, tanto rispetto al numero di questi oggetti quanto rispetto alla misura della loro bontà, amabilità, piacevolezza. Questo è desiderio innato, inerente, indivisibile dalla natura non solo dell'uomo ma di ogni altro vivente, perché è necessaria conseguenza dell'amor proprio. Dunque, il nostro desiderio infinito di conoscere, cioè concepire, e di amare, non può essere mai soddisfatto dalla realtà.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sonviel l'eterno e le morti stagioni e la presente viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.
L'uomo che non si interessa a se stesso non è capace di interessarsi a nulla, perché nulla può interessare l'uomo se non in relazione a se stesso. Le bellezze della natura, la musica, le poesie più belle, gli avvenimenti del mondo, felici o tragici, le sventure o le fortune altrui, anche dei suoi più stretti, non fanno in lui nessuna impressione viva, non lo risvegliano, non lo riscaldano, non gli destano immagine, sentimento, interesse alcuno, non gli danno né piacere né dolore, sebbene pochi anni avanti lo empivano di entusiasmo e lo eccitavano a mille creazioni. Egli stupisce stupidamente della sua sterilità e della sua immobilità e freddezza. Egli è divenuto incapace di tutto, inutile a sé e agli altri, da capacissimo che egli era. La vita è finita quando l'amor proprio ha perduto il suo ressort o punto di fuga. L'uomo che non desidera per se stesso o non ama se stesso non è buono agli altri.
canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Che fai tu, luna in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna. Sorgi la sera e vai, contemplando i deserti, indi ti posi. Ancor non sei tu paga di riandare i sempieterni calli, ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga di mirar queste valli. Somiglia la tua vita alla vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre pel campo e vede greggi, fontane ed erbe. Poi stanco si riposa in sulla sera, altro mai non ispera. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita? La vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Pur tu, solinga, eterna peregrina, che sì pensosa sei, tu forse intendi questo viver terreno, il patir nostro, il sospirar, che sia questo morir, questo supremo scolorar del sembiante e perir della terra e venir meno ad ogni usata amante compagnia. E tu certo comprendi il perché delle cose e vedi il frutto del mattin, della sera, del tacito infinito andar del tempo. Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore rida la primavera, a chi giovi l'ardore e che procacci il verno coi suoi ghiacci. Mille cose sai tu, mille discopri che son celate al semplice pastore. Spesso, quando io ti miro star così muta in sul deserto piano, che in un giorno lontano al ciel confina, ovver con la mia greggia a seguirmi viaggiando a mano, e quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me pensando, a che tante facelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo infinito sereno? Che vuol dire questa solitudine immensa? Ed io che sono? Così meco ragiono, e della stanza smisurata e superba, e dell'innumerabile famiglia, poi di tanto adoprar, di tanti modi, d'ogni celeste, ogni terrena cosa, girando senza posa, per tornar sempre là donde son mosse. Uso alcun frutto indovinar, non so. Ma tu, per certo, giovinetta immortal, conosci il tutto? Questo io conosco e sento, che degli eterni giri, che dell'esser mio frale, qualche bene o contento avrà fors'altri a me. La vita è male. L'effetto della grazia non è di sublimare l'anima, o di riempirla, o di renderla attonita, come fa la bellezza, ma di scuoterla, come il solletico scuote il corpo, non già fortemente come la scintilla elettrica, bensì a poco, per produrre nell'anima una commozione e un incendio vastissimo, ma non tutto in un colpo. Le grandi passioni di rado sono destate dalle grandi bellezze, ma ordinariamente dalla grazia. La grazia ha successioni di parti, anzi, non si dà grazia senza successione. Quindi, veduta una parte, resta desiderio e speranza delle altre. Perciò la grazia ordinariamente consiste nel movimento e, diremo così, la bellezza è nell'istante, la grazia nel tempo. L'ultima poesia. Alla sua donna. Cara beltà, che amore lungi. Ricominciamo. Difficile questa. Cara beltà, che amore lunge m'inspiri o nascondendo il viso, forse nel sonno il core ombra diva mi scuoti, o nei campi ove splenda più vago il giorno e di natura il riso, forse tu, l'innocente secol beasti che dall'oro ha nome, or leve intra la gente anima voli, a te la sorte avara che a noi t'asconde, agli avvenir prepara? Viva mirarti omai, nulla spene m'avanza, s'allor non fosse allor che ignudo e solo per novo calle peregrina stanza verrà lo spirito mio. Già sul novello aprir di mia giornata, incerta e bruna, te, Viatrice, in questo arido suolo, io mi pensai, ma non è cosa in terra che ti somigli, e s'anco pari alcuna ti fosse al volto, agli atti, alla favella, saria così conforme, assai men bella. Fra cotanto dolore, quanto all'umana età propose il fato, se vera e quale il mio pensier dipinge, alcun t'amasse in terra, a lui pur fora questo viver beato. E ben chiaro veggio, siccome ancora seguir loda e virtù, qual nei prim'anni l'amor tuo mi farebbe, or non aggiunse il ciel nullo conforto ai nostri affanni, e teco la mortal vita saria simile a quella che nel cielo invia. Per le valli, ove suona del faticoso agricoltore il canto, ed io seggo e mi lagno del giovanile error che m'abbandona, e per l'ipoggi ov'io rimembro e piagno li perduti desiri e la perduta speme dei giorni miei, di te pensando a palpitar mi sveglio. E potessi io nel secol tetro, in questo aer nefando, l'alta specie serbar, che dell'imago, poiché del verme tolto, assai m'appago, se delle eterne idee l'una sei tu, cui di sensibil forma sdegni l'intero senno esser vestita, e fra caduche spoglie provar gli affanni di funerea vita, oh, s'altra terra nei superni giri fra mondi innumerabili t'accoglie, e più vaga del sol prossima stella ti raggia, e più benigno etere spiri di qua, dove sono gli anni infausti e brevi, questo d'ignoto amante inno ricevi.
Nostri ospiti a salire, così continuiamo la conversazione. Ringrazio voi che avete seguito questa appassionante, a tratti anche ironica quasi, lettura di questo grande nostro poeta. E il momento di adesso è proprio per fissare alcuni passaggi dei testi ascoltati e di un confronto anche con l'attualità, con noi stessi. E diciamo, cara beltà, che era il termine, la dottoressa filosofa Luisa Muraro, che tra l'altro è autrice di due o tre libri ultimi interessantissimi, Il posto vuoto di Dio, Il Dio delle donne, Al mercato della felicità, mi permetto di rivolgermi a lei per prima, proprio per chiederle, e parto da un'affermazione di un grande mistico, Divo Barsotti, che forse insieme a Giussani è uno di quelli che nel nostro secolo ha saputo leggere Leopardi nella sua profondità umana, e affermava che la grandezza di Leopardi è proprio nella capacità di guardare in faccia la crisi dell'uomo moderno, e come di un uomo che si è riuscito ad affacciarsi, ancor più forse di Manzoni e quasi come Dostoevskij alla modernità. Per cui la domanda è proprio questo Leopardi che ci supera, come in certi, come nel primo frammento, che cosa ha visto? Che cosa ha visto davanti a sé questo poeta?
Parlo in questa macchina qui, sì. Dunque, io non sono più abituata a dire l'uomo, dico sempre l'uomo o la donna, però Leopardi lo può dire e quindi dice l'uomo, intende donne e uomini. Però è vero che la crisi della modernità che lui intravede, scorge benissimo, è una crisi soprattutto maschile, non c'è dubbio, gli uomini conducevano questo gioco che Leopardi osserva a partire, diciamo, dall'illuminismo, come si sviluppa l'idea del progresso, il culto della dea ragione, il culto della ragione, la scienza, le scienze esatte, scoprire, violentare la natura, scoprirne, eccetera, e di tutto percepisce che sta portando verso in una direzione che non è quella, non dico della felicità umana, che forse lui ritiene non sia a portata di mano, se non a sprazzi, perché questo lo ammette, ma lontano da quelle che sono le care illusioni, cioè la possibilità di sognare, la possibilità di amare. Lui vede bene questa ragione che congela, eccetera, e diciamo piange poeticamente nello Zibaldone, nei pensieri, riflette filosoficamente, sempre con questa sua lingua altissima, meravigliosa, e sempre con questi echi che vengono anche da lontano, da Dante, da Petrarca e anche, diciamo, da Recanati, perché c'è anche questo linguaggio che ogni tanto si avvicina alla vita familiare, questo sguardo che posa sulle cose, sulla gente che lavora, eccetera. Insomma, ha uno sguardo straordinario, acuto, lungo, vicino, tenero, e in certi momenti abbiamo sentito in verità anche comico, sarcastico. Soprattutto la recitazione ci ha aiutato a sentire la vena comica e ironica, mai cattiva però, mai.
Credo che questo disincanto anche delle sue parole, delle parole poetiche, mi rivolgo a Rondoni, che è anche poeta, oltre che grande critico, e provocativo anche nei suoi interventi sulla stampa e nella pubblicistica. C'è una riflessione leopardiana che distingue fra i termini che definiscono la realtà e le parole che invece ne aprono la profondità, il mistero. E che cosa rende allora, tenendo conto di questa complessità, che cosa rende così vicino al cuore anche nostro, ma io vedo i nostri alunni e i miei alunni, la figura, la poesia, la parola di Leopardi?
Buonasera innanzitutto. Anche riascoltando adesso la bella lettura che i nostri amici attori hanno fatto, in questa meravigliosa confezione di lingua italiana che Leopardi riprende da Petrarca, scrivendo in questo modo che per uno scrittore gli viene sempre male, cioè sempre un po', dici cavolo come scrive bene. Cioè, in questa confezione meravigliosa, però è come se sentissi sempre questa specie di controtempo, una specie di, come se fosse Petrarca con Eminem dentro, cioè una cosa che va un po' da un'altra, perché è come perfetto, e però dentro c'è come questo battito, come si può dire, indomabile o irrimediabile, di uno che scopre continuamente una contraddizione. Cioè la crisi della modernità, o di quello che pretendeva essere la modernità, che Leopardi vede come tanti altri geni dell'Ottocento, che diceva Dostoevskij, io ho appena tradotto I fiori del male di Baudelaire, che sono gli stessi anni in cui anche Baudelaire va contro una certa idea di modernità senza contraddizioni, no? Ecco, è questa cosa che questi hanno visto, l'hanno vista perché la sentivano su di sé. Un poeta, diversamente male da un filosofo, scrive certe cose e ha anche lo sguardo su un'epoca che parte molto da una questione che personale, una questione che biografica, senza voler ridurre la poesia a biografia, però insomma, quando Leopardi parla di amore a se stesso e la difficoltà dell'amore a se stesso, io ho in mente quando la sorella Paolina gli regala un vestitino azzurro, e Leopardi si guardava nello specchio probabilmente col vestitino azzurro, no? E quindi l'amore a se stesso era difficile, e poi sapeva cosa voleva dire, appunto, quando dice a me la vita è male, no? nel canto notturno, non era un'immagine, era una metafora, era una sofferenza vera. E questa contraddizione è quello che io credo Leopardi continua a ributtarci addosso, come nelle buone maniere di una letteratura altissima, ma con una forza e una spudoratezza che per questo credo parli a tutti, perché non ha pudore nel dire quello che siamo e la contraddizione che noi tutti sentiamo tra una natura umana che sente tantissimo ed è anche vile, no? Tra una bellezza che sembra conquistarci e un discorde accento, basta mandare a ramengo tutto. In questo senso Leopardi credo che sia da una parte veramente situato come grande critico di una presunta modernità, e quindi Leopardi rimette sempre in questione cosa vuol dire essere moderni, cosa vuol dire essere classici, eccetera, ma fuori, diciamo così, da appena dalle siepi della cultura, il battito, il colpo, la provocazione che ci arriva sempre è che Leopardi dice siamo una contraddizione. Nel canto notturno, che avete malauguratamente tagliato a un certo punto, cose che a un poeta fanno male quasi come una pugnalata nelle costole, il canto notturno è impressionante, perché il canto notturno, lo sappiamo più o meno, lui parte dicendo la prima trova, a me la vita è male, punto, no? Vege luna, tale la vita mortale, punto, no? Dice, una sentenza tremenda. E poi comincia a dire, però forse tu luna sai, no? Forse tu sai che, no? Poi dice, no, tu, non forse tu sai, tu certo sai, no? Abbiamo finito purtroppo la lettura, tu certo sai a che cosa serve tutto questo movimento, la realtà che io non so. Ecco, anche lì, anche in una sola poesia c'è come un continuo movimento contraddittorio, perché alla fine dice forse, no, è funesto a chi nasce il di Natale, ma come forse? O è o non è? C'è forse una contraddizione. Questo Leopardi, questa specie di contraddizione, forse è funesto, o è funesto o non è, quindi forse è funesto. E lui ci lascia lì, ci lascia in questa contraddizione tremenda, che però è quello che siamo.
Quindi lo chiedo proprio alla dottora Muraro, questa continua apertura anche nella poesia alla realtà è quello che permette di non arrivare mai a una conclusione, in questo caso amara, magari in altri casi idillicamente banale della vita? Cioè che la realtà continuamente ripone le domande, le questioni, riapre il desiderio che l'uomo di cui è costituito.
Dunque, a me pare che Leopardi non si abbandona né al nichilismo né alla disperazione, sebbene abbia preso questo titolo, ma in realtà ha delle aperture straordinarie, e una delle aperture, per esempio sull'amore, Leopardi è lucido, sa che è l'amore di sé quello che è un grande movente delle passioni, dei desideri, eccetera, ma sa anche che non è semplicemente una gabbia, è appunto un movente questo. Quindi, e poi a un certo momento considera, nonostante molti pensieri critici sulla questione dell'amore, dice che è il minore di questi dei che avevano popolato gli inizi dell'umanità, però Dio, il Signore degli dei, ce l'ha lasciato, dice che è il minore, quindi rispetto ad altri, perciò sembra non sopravvalutare l'amore, però poi a un certo momento in uno dei pensieri ha questo slancio straordinario di dire che l'amore può toccarci e darci, li chiama illusioni, ma non intende mai che le illusioni siano inganni, non intende. Quindi questa la felicità a sprazzi, sa che è una possibilità, e quello che lui combatte, Leopardi, contro le illusioni che sono inganni, e quindi combatte per la lucidità, l'abbiamo sentito nella cosa dell'almanaco, ma non vuol dire che la vita, certo dice la vita si ripete, sono ripetizioni, e noi ci consoliamo troppo a buon mercato, però è anche l'uomo che fa l'elogio della magnanimità, cioè della grandezza d'animo e della capacità, quindi dell'uomo magnanimo, della donna magnanima, di amare, e parla di questo amore celeste che non intende un amore sublimato, amore celeste come che ha questa traccia di divino. Quindi c'è lui stesso, è un uomo di una sensibilità straordinaria, e fa sentire, senza contare poi la cosa, il dono della poesia che ci fa, perché c'è un verso, poi se ci sarà occasione di parlare di una delle canzoni rifiutate, una che non entra nella raccolta dei canti, lui dice: per consolarti io canto, o donna mia. Cioè è consapevole della ricchezza che è la poesia, e lui ci fa questo dono, lo fa proprio per darci gioia, per darci non solo consolazione, anche qualcosa di più.
Chiedo a Rondoni, a Davide, allora vuol dire che la poesia è questa apertura, la parola poetica è questa apertura al mistero, vuol dire cioè che rispetto anche alla mentalità in cui è stato educato, di una ragione che misura e definisce tutto, la grandezza di Leopardi è questo continuare a lasciare aperta la ragione a qualcosa d'altro, anche se non appare al di là dei fogli, delle cose, delle carte della vita.
Ma intanto credo che, per riallacciarmi a quello che diceva la professoressa, io qualche anno fa ho fatto un libro un po' strano, che mi ha chiesto la Garzanti, mi ha chiesto di fare un'antologia degli scritti d'amore di Leopardi, un libro bizzarro per certi aspetti, però mi ricordo appunto che studiai, diciamo così, ristudiai Leopardi da quel versante, ed effettivamente questo aspetto qui dell'amore a se stesso, non come amor proprio nel senso egoistico, ma d'amore a sé, come accettazione di sé, potremmo dire, come grande accettazione di sé, in Leopardi è veramente uno dei grandi motori, no? E credo che questo potrebbe essere anche una pista interessante di studio, che magari si usa poco, no? Cosa vuol dire l'amore di sé in Leopardi, l'accettazione di sé come dato, no? Perché su quello poi si gioca tutto. Tant'è vero che, per tornare alla domanda che facevi, anche nel testo lì del venditore del Manacqui, è bello questa cosa, dice: ma allora quello che ami è la vita che non sai, quello che ami è la vita che non sai, cioè quella che sai non l'ami, quella che non sai dici che è futura, che è casualmente, che ti verrà data, quella l'ami. È un modo forse per dire quello che dicevi tu prima, cioè cosa vuol dire il mistero al di là delle maiuscole o minuscole che con cui lo possiamo così rivestire, il mistero è esattamente qualcosa che non so, qualcosa che, o meglio, che qualcosa che rompe la misura di quello che so. E allora anche nella vita che so, amo quella che non so, no? Le illusioni in fondo sono questo, no? Giustamente lo dice chiaramente, le illusioni non sono vanità, lo dice Leopardi, no? L'illusione vuol dire è un vedere un altro livello del reale, e appunto è la vita che non sai, quella che poi sembra non arrivare mai, però la ami. Ed è questo strano paradosso o contraddizione, cosa vuol dire amare una cosa che non sai? Come è possibile amare una cosa che non sai? Però dice: noi siamo fatti così. E qui torniamo, insisto, a quello che secondo me è la grande questione di Leopardi, che ci mette continuamente di fronte a una contraddizione insanabile, al fatto che c'è una domanda a cui noi non rispondiamo. Siamo una domanda a cui non rispondiamo, ma questo non è solo Leopardi, tutti i grandi poeti o tutti i grandi geni dell'umanità rimettono l'uomo di fronte a questa questione, no? Anche Pasolini diceva cose simili o altri, no? E questo credo che sia, ma l'amore a sé è una delle chiavi secondo me più belle di questo. Ecco, per dire queste cose Leopardi ha usato, perché poi sai, la poesia non è che la usi, è più la poesia che ti usa, diciamo così, cioè, no, non è che dici questo lo scrivo in poesia e questo in prosa, o in Zibaldone. Lo Zibaldone è un libro straordinario, chi l'ha letto si sarà accorto che è una specie di vulcano in cui metti le mani e continui a tirare fuori delle cose sorprendenti, eccetera, tutt'altro che ingenuo, tutt'altro che sprovveduto, no? Leopardi, quando scrive lo Zibaldone, si vede benissimo che sta scrivendo una cosa che sa che prima o poi pubblicheremo, cioè sa che intanto è ora che si difende, no? Ma questo sistema non è, cioè, ma la poesia è sempre stata tra gli uomini la lingua di fronte, la lingua che prova a dire la vita che non sai, la lingua che prova a dire, le parole che provano a dire la vita che non sai, nella vita che sai, la vita che non sai. Non so se ho risposto, forse non ho risposto alla domanda.
Mi viene, magari la lascio per dopo, un'altra domanda sulla poesia. Voglio riprendere il problema che accennavamo nella prima risposta sulla mentalità della modernità, su questa chiusura della ragione. In che senso Leopardi è ancora oggi così attuale proprio nell'uso della ragione? Lo pensavo perché anche a livello educativo nella scuola si vede che c'è una divisione spesso fra la ragione e il sentimento, proprio a livello anche dell'emotività, o una ragione corta. Giussani ha insegnato a molti giovani, dopo la Chernobyl, questa centrale nucleare che scoppiò in Russia, che era come successo una cosa analoga nella mentalità dei giovani, cioè di noi oggi.
il corpo rimane integro, ma è debilitata l'energia della ragione, no? Leopardi invece sembra comunque tenerla continuamente aperta, una ragione non come chiusura sulle cose.
Dunque, io penso, vorrei citare, ma semplicemente perché mi è venuto in mente adesso, un brevissimo passo del simposio dove Platone, che è scrittore dell'amore e della scienza, dice: lo stato di chi ama è simile allo stato di qualcuno che conosce qualcosa ma non sa la ragione, dice proprio la parola logos. Ecco, e questa è la condizione umana. Cioè che sappiamo qualcosa e non sappiamo la ragione. Leopardi è in questa posizione. Platone pensava che si potesse invece arrivare alla scienza e va in questa direzione, però l'accostamento che fa Ediotima, questa maestra di Socrate che compare evocata da Socrate, è questo avvicinamento tra il sapere qualcosa ma non sapere la ragione e l'amare, perché chi ama è come in sospeso, perché non può possedere, perché sente la mancanza e non può. Ecco, e là direi che Leopardi è il migliore interprete di questo insegnamento di Diotima. Lui non crede che si possa, dice che se la ragione vuole andare avanti, 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 finisce per uccidere la grandezza delle cose. Pensa che perché ci sia grandezza nelle cose bisogna tenere in sospeso così. Lei diceva la domanda, ecco, questa umanità, soprattutto maschile, che incalza con questa domanda e reclama una risposta, c'è anche un'altra postura possibile, ed è la postura di, diciamo, più contemplativa, più senziente. Leopardi, ricordiamo, è un filosofo che pregia moltissimo il sentire. Questo lo fa molto vicino, secondo me, vicino alle donne. Ha una sensibilità, ci sono molte poesie di Leopardi che parlano delle donne e parlano alle donne e si rivolgono, eccetera. Lui stesso diceva, a proposito di una canzone, a proposito di questa vicinanza di Leopardi, che lui, le sue poesie, lo dice in una lettera del 1819, che le sue poesie faceva questa prova, le faceva leggere a donne e a persone non erudite, non di quelle, e per averne il parere, voleva piacere, e questo non è stato il solo, voleva piacere, anche Dante lo ha preceduto in questo, voleva piacere a questo tipo di lettrici e di lettori. Ecco, dunque aveva una postura, diciamo, non inquisitiva, non incalzante su, sebbene certamente questo stato di incertezza, di sospensione, di non sapere, lo abbiamo sentito nel canto di un pastore d'Asia, questa incertezza, questa cosa fosse per lui, e pensa per tutti noi, fonte di profonda angustia, si sente l'angoscia. Però bisogna considerare anche che il pastore si acquieta perché la luna sa. Ecco, come questo specchio, ecco, dell'eterna giovinetta, che in qualche maniera, almeno così ho sentito nella lettura di Popolizio, mi pareva che si placasse, ecco, nella sua interpretazione dell'attore che ha interpretato questo canto. Io così ho sentito.
Anche se è vero che, adesso senza fare questione di lana caprina, quando io parlavo di domanda non intendevo una sorta di inquisizione, come si può dire, maschia. Poi Leopardi, come tutti i poeti, sapeva che sono le donne soprattutto che comprano i libri di poesia, e quindi giustamente faceva marketing, cioè sentiva prima, faceva come si chiamano lì, i test, no? il sondaggio di opinione, e in questo, come tutti i poeti sanno, che la loro fortuna dipende fondamentalmente, la loro fortuna dipende dalle donne, anche la loro sfortuna, ma questa è un'altra faccetta. E Leopardi, che fai tu luna in ciel? Dimmi che fai. Non è solo una domanda, è addirittura due. È un verso con due domande, è un verso con una domanda ribattuta, tanto è urgente. Poi è vero quello che la professoressa diceva, è una domanda che è talmente percepente, senziente, lei diceva, no? In termini più filosofici, no? Come dire, è uno che è talmente senziente che in quella poesia, questa è una delle cose che io dico sempre perché mi fa quasi cadere dalla sedia quando la sento, dice, si chiede a un certo punto che fa l'aria infinita, cioè talmente senziente che quest'uomo coltissimo che sapeva le lingue del bambino si chiede cosa fa l'aria, che è una domanda quasi da rimbambito, che è una domanda quasi da bambinetto, è una domanda di uno talmente aperto con la ragione, se vogliamo usare questi termini, alla realtà, alla vita, che si chiede cosa fa l'aria, a quale sorriso rida la primavera. Che è una cosa di una capacità di sentire, cioè di una ragione aperta al reale, al farsi del reale, veramente sorprendente. In questo senso credo che la domanda e l'apertura come sentire, come non come possesso, non come stringere la realtà nella mia domanda, nella misura della mia domanda, tanto è vero che il fatto che è una domanda ripetuta, che fai tu in ciel, dimmi che fai, è come una domanda che si rompe, insomma, come una domanda che si squaderna in se stessa, si sbraga quasi, come dire, non è una domanda semplice, no? È come quando uno insiste con una persona a cui tiene molto, che la fa due volte la domanda perché non sa più come fare, ecco, non so come dire, quindi è una domanda non potente, una domanda quasi impotente, potremmo dire, o meglio, una domanda veramente in attesa, addirittura in attesa di cosa fa l'aria.
Beh, chiunque abbia avuto pratica di bambini sa che i bambini ripetono le domande tante volte.
Vorrei concludere con una questione riguardo la scuola, cioè, diciamo, la scuola e il potere, usando un termine pasoliniano visto che è stato citato. Cioè, c'è un modo, mi sembra, che invece stasera è stato dimostrato quasi al contrario, di leggere anche un grande autore che sembra ucciderlo. Invece c'è un modo in cui l'incontro con un autore, l'incontro con un'umanità piena di domande, di apertura, di desiderio. E allora è come se oggi intorno a noi anche un certo modo di fare critica o di insegnare o di lavorare, ovviamente il tuo libro è un po' provocatorio sulla scuola, riduce...
Provocatorio è un accidente. No. Se dici che è provocatorio lo fai già fuori. Non è, è un'idea fondata e pensata molto. In Italia tutti provocano, io non provoco, io faccio una proposta che è diversa. Qui a provocare sono buoni tutti in Italia, siamo un paese di provocatori.
Quindi concludendo la domanda... Concludendo la domanda, che cosa dice, cosa può dire Leopardi in un certo modo di leggerlo anche rispetto alla scuola, all'educazione, alla ricerca di maestri che appunto, come, usando il verbo che dicevi tu Dantesco, che squadernino il cuore proprio come dell'autore che si ha davanti. Cioè che percorso apre di lavoro, di studio, di lettura?
Ma io credo che anche la lettura di oggi sia un esempio bellissimo perché... È una lettura che prende Leopardi da tanti punti. I grandi autori come Leopardi sono come dei mondi, o se vuoi delle torte, che da qualsiasi parte le prendi trovi qualcosa di buono. Per cui, come la libertà nell'accesso a un autore, secondo me, deve essere la massima, cioè uno può partire da quello che gli piace, quello che gli interessa. Vero è che quello che la scuola non deve fare, e invece troppo spesso fa, è che invece di far parlare l'autore, fa parlare gli altri. Cioè che invece fa parlare l'autore, fa parlare l'apparato critico, fa parlare l'apparato storico sociologico. Ma Leopardi, se voleva fare della sociologia, faceva di sociologia, se voleva fare della storia, faceva della storia, se voleva fare la storia di Recanati o della sua famiglia, scriveva la storia di Recanati o della sua famiglia. Invece ha fatto delle poesie e delle opere filosofiche su cui discutere, con cui paragonarsi. Io l'invito che faccio sempre nelle scuole è di non aver paura degli autori che si dice di studiare e non averne paura, affrontarli veramente. Solo che per affrontarli veramente, e lì sta l'idea del mio libro, contro la letteratura, per affrontarli veramente bisogna fare la stessa cosa che fa l'autore, cioè bisogna che il lettore, in questo caso il primo lettore, quasi il professore, accetti la sfida dell'autore, che è quello di essere completamente se stessi in quella lettura, completamente se stessi in quell'esperienza. Non puoi insegnare dei ragazzi ad amare Leopardi per professione solamente, non esiste, questo proprio non funziona. Uno deve accettare di mettere dentro se stesso quello che sta facendo. Questo è molto rischioso, occorre una grande libertà, e occorre anche di sopportare le domande che i ragazzi fanno su queste cose, perché poi i ragazzi di fronte all'affermazione di Leopardi, forse la vita è male, chiedono a te, lei cosa dice?
Dunque, io per quello che riguarda la scuola, sono, intanto vorrei che si, invitarci tutti a ricordarci e a volgere ogni tanto i nomi maschili al femminile. La scuola vede soprattutto un personale femminile, dalla scuola materna, passando per le elementari e anche alle scuole medie e superiori, meno all'università.
Potrebbe essere uno dei problemi anche.
Come?
Potrebbe essere questo uno dei problemi.
Potrebbe essere questa.
Non per colpa del professoressa, potrebbe essere uno dei problemi. Cioè,
se vuol dire che per capire Leopardi il problema sono le donne,
no.
Credo che siamo distanti da aver capito Leopardi. Leopardi è un uomo che è stato di una sensibilità e di una vicinanza alle donne costante.
Ha capito benissimo cosa dicevo, dicevo un'altra cosa, dicevo che purtroppo se nella scuola ci sono solamente le professoresse, vuol dire che è un lavoro che purtroppo è stato tagliato solamente sulle donne.
Ecco, volevo anche informarla che attualmente la forza lavoro femminile su tutto il mercato del lavoro è molto pregiata ed è sempre più pregiata. Cioè, voglio informarla che le cose stanno cambiando da questo punto di vista. E bisogna, se vogliamo farci informare meglio, forse è meglio che ci rivolgiamo alle multinazionali e al mercato del lavoro e non all'Italia che magari è rimasta un po' indietro. E pazienza, comunque per l'insegnamento bisogna anche fare leva su esperienze, sensibilità, intelligenze delle studentesse e degli studenti, far sentire loro che sono, alcuni sono uomini, altre sono donne, e far sentire questo gioco dell'amore, del desiderio, così come ha potuto sentirlo un Leopardi che si innamorava e che davanti al suo povero fisico si guardava agghiacciato e capiva che era difficile amarlo. Lo amiamo adesso, le donne amano adesso Leopardi, e questo amore femminile per questo grandissimo poeta, proprio amore al femminile, è una delle cose che possiamo portare dentro la scuola, altrimenti la scuola è tutta neutra ed è insomma noiosa. Ecco, questo io faccio questo discorso anche per la critica letteraria, che la critica, sto leggendo dei saggi critici di donne su Leopardi e vi assicuro vanno a delle profondità meravigliose. Perciò io so da che da quando ho cominciato a pensare al femminile ho capito anche meglio Manzoni, Leopardi, Dante.
Ringraziando i nostri due ospiti, la dottora Luisa Muraro e Davide Rondoni, e ringraziando anche voi tutti, volevo fissare solo, proprio sull'onda di queste ultime affermazioni, fissare proprio le prime tre righe che abbiamo letto introducendo la serata. Sebbene spento nel mondo il grande e il bello, fino alla crisi si diceva adesso, non è spenta in noi l'inclinazione. Se è tolto l'ottenere, non è tolto, né possibile a togliere il desiderare. Sicuramente Leopardi, pensiamo anche alla finale dell'inno alla sua donna, cara beltà, questo d'ignoto amante non ricevi, è tutto definito come grandezza di un cuore che tocca chiunque di noi da questo desiderio infinito che attende una risposta, e che per grazia, questo frammento incredibile che abbiamo letto della grazia del momento, e che per grazia ognuno di noi desidera incontrare, come è accaduto, ci ha insegnato Luigi Giussani, come è accaduto miracolosamente 2000 anni fa di incontrare una possibile risposta, ma è una possibilità fugace ma reale. Vi ringrazio invitandovi al prossimo incontro.